Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Chi di voi ha mai fatto un trasloco che lo ha portato a lasciare la casa e andare in un posto lontano? Quindi non solo trasferirsi da una parte della città all'altra o un altro paese a 5 chilometri, ma proprio lontano, dove non si poteva più tornare normalmente. Finché si vive in un posto e non è previsto un trasloco, attenzione, finché tu vivi là e di quello che sai morirai là, la vita che hai è là. I pensieri sono là. Invece, quando tu sai che stai per lasciare un posto, magari hai già preso il biglietto, hai già fatto le scatole, e tu sai che vai via e non torni, allora cambia come tu vedi la vita in quel posto. Tu sai che ancora stai vivendo lì, ma tu sai che stai per andare via. Allora, io e Serena abbiamo fatto questo varie volte, lasciato posti dove non siamo mai più tornati, almeno caso mai per una visita di un giorno, due giorni. E quindi abbiamo lasciato posti, e quando tu sei in partenza, anche se c'è ancora del tempo, le cose lì non ti importano più. Le cose lì non ti importano più. Finché la mia casa e di quello che prevedo sarà sempre qui e qua, in un certo posto, io sento il peso di ogni problema. E i miei pensieri sono presi con gli avvenimenti e le situazioni che mi circondano tutti i giorni, ma quando so che sono qua per un tempo limitato e che ho un posto nuovo, e quando tengo questa realtà in mente, non solo lo so, ma lo tengo in mente, allora i problemi che ho mi pesano molto meno. I problemi che ho mi pesano molto meno. Pensando a un trasloco, prima del giorno del trasloco, quando si sa che si sta per lasciare la casa, pur avendo tempo ancora là, non si vive come si viveva prima. Sapendo di andare via, non si vede la casa come la propria casa, ma come una dimora temporanea. Un posto che vedi e tratti in tutt'altro modo rispetto a prima. Se ci sono problemi o se le cose non vanno bene, essi non ti pesano perché sai che sei in partenza. Se hai vicini di casa che ti creano tanti problemi, ma tu sai che vai via, non ti pesa più. Se hai una perdita o quello lì non funziona tanto bene, ma tu sai che stai per lasciare la casa definitivamente, non ti pesa più. In un tale condizione non ti vedi più come abitante di quella casa, ma come uno in soggiorno, un viaggiatore, un individuo che per il momento sta ancora a quel posto, ma che presto lo lascerà. Per noi che abbiamo Gesù Cristo, questo mondo non è la nostra vera casa. Allora, questo mondo non è la vera casa per chi non ha Cristo. La differenza, essendo chi non ha Cristo, la vera casa è un posto orribile, di solo sofferenza. Ma per chi ha Cristo? La Bibbia dice che noi siamo pellegrini in questa terra. Siamo cittadini del cielo. Questa non è casa nostra, siamo di passaggio. In Filippesi 3, 20, 21 vi leggo: la nostra cittadinanza, infatti, è nei cieli, da dove aspettiamo, implica aspettiamo, pure il Salvatore, il Signore Gesù, lo aspettiamo, il quale trasformerà il nostro umile corpo affinché sia reso conforme al suo corpo glorioso, secondo la sua potenza, che lo mette in grado di sottoporre a sé tutte le cose. Visto che in Cristo, chi ha Cristo, siamo cittadini del cielo, più riusciamo a capire che il nostro corpo è solo una dimora temporanea, più riusciamo a vivere così, senza essere attaccato alle cose di questa terra, più gioia avremo. Se viviamo così, le cose che succedono su questa terra ci peseranno molto di meno, perché capiremo sempre di più che questo mondo non è casa nostra. Siamo solo peregrini, viandanti in questa vita in attesa di arrivare alla vera casa nostra celeste. Quando comprendiamo che questo mondo non è casa nostra, quando teniamo questa verità in mente, è un bel discorso, bella differenza fra sapere e ricordare tutti i giorni. Quando teniamo in mente questa verità, trasforma come viviamo. I problemi e le difficoltà di questa vita ci peseranno molto di meno, perché sappiamo che lasceremo i problemi per sempre. Questo non vuol dire che non si affronta i problemi e non si utilizza le cose di questo mondo, e non vuol dire che non si può godere le benedizioni terrene. Però la vera vita cristiana è una vita in cui si guarda in avanti alla nostra eredità eterna, sapendo di essere pellegrini qui. La vera vita cristiana è una vita di fede nella mia eternità. La vera gioia di un credente non è legata alla vita terrena. Cioè, un vero credente non dice: oh Signore, se potessi avere meno problemi, se potessi risolvere questo problema, se potessi solo avere pace in casa, un bel lavoro, buona salute, oh, avrei gioia. Non è quella la gioia cristiana. La gioia cristiana non è legata ad una vita con meno problemi e con belle cose. La gioia cristiana è legata al fatto che il mio nome è scritto nel libro della vita. Così dice Gesù agli apostoli quando ritornano dopo essere andati due per due e avevano avuto poteri da Cristo di anche scacciare i demoni, fare grandi opere. E loro tornavano rallegrandosi. Gesù dice: non rallegratevi che i demoni vi sono sottoposti, piuttosto rallegratevi, abbiate gioia che i vostri nomi sono scritti in cielo. Se noi non abbiamo ben salda questa speranza, i problemi della vita ci peseranno al punto di farci perdere la nostra gioia. Se noi non abbiamo salda la nostra speranza, che è nella mente, ci pensiamo letteralmente tutti i giorni, tutto il giorno, non avremo gioia. Nella vita cristiana saremo abbattuti dai problemi che ci sono. E poi, se non teniamo saldo durante la vita questa viva speranza, quando arriviamo a dover affrontare la morte fisica, andremo in crisi. Avremo timore. Oh Signore, no, ti prego, Signore, dammi ancora più tempo, invece di avere gioia. Certamente è giusto apprezzare il corpo, le benedizioni terrene che Dio ci dà mentre siamo in questa terra, e ce ne dà tante benedizioni di tanti tipi. Apprezzare queste cose fa parte dell'essere riconoscenti per quello che abbiamo. Inoltre, leggiamo in 1 Timoteo 6 che Dio ci ha dato le cose che abbiamo in questa vita da godere e da apprezzare. Per esempio, leggo 1 Timoteo 6, 17: ordini ai ricchi di questo mondo di non essere orgogliosi, di non riporre la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma nel Dio vivente, il quale ci offre abbondantemente ogni cosa per goderne. Posso godere le persone preziose, posso godere un'alba, posso godere un tramonto, buon cibo, posso godere, posso. Quindi in un senso limitato è buono apprezzare le benedizioni di questo mondo, però vogliamo soprattutto godere le benedizioni spirituali che abbiamo, che non dipendono dalle circostanze della vita. La vera vita cristiana è una vita di fede, in cui si guarda sempre in avanti alle benedizioni eterne con Dio in Gesù Cristo. Questa è la fede. Se tu non stai guardando avanti, che letteralmente ti vieni in testa, ogni giorno, non stai vivendo per fede. Non stai vivendo per fede. Quello è la fede. In Ebrei 11:1 così dice la fede. La fede è certezze delle cose che si sperano, dimostrazioni delle cose che non si vedono. La fede è questa certezza. Io penso a quello che non si vede perché è ancora futuro. Quello è la fede cristiana. Vivendo così, con vera fede, i problemi sono molto meno gravi e non ci tolgono la gioia. Inoltre, vivendo così, con vera fede, non avremo paura quando arriveremo alla morte fisica. Piuttosto avremo la gioia di finalmente entrare nella presenza di Dio, quello che abbiamo aspettato da anni. Solo un commento per quanto riguarda la morte fisica, perché arriva. Quando un credente vive guardando in avanti giorno per giorno e anno per anno, quando si arriva alla morte fisica, non avrà paura. Piuttosto avrà gioia di ormai vedere il Signore. Io e Serena abbiamo avuto il privilegio di avere vicino a noi, abbiamo visto varie persone morire con gioia. Siamo stati con loro con grande gioia, dicendo adesso finalmente vedrò Cristo. Non vedevano l'ora. Quella volta che io credevo di morire in quel tentato in 87 con la Brigata Rossa, ed io sapevo di morire, cioè per me non c'era da... Io morivo in quel momento, io stavo morendo. E ho avuto la più grande gioia della mia vita. Perché subito ho pensato al mio peccato, alla santità di Dio. E poi ho detto, ma Gesù ha pagato per me! Gesù ha pagato per me! E avevo la gioia più grande della mia vita. Perché sapevo di essere accolto in quel momento da Dio. Per gli anni sulla terra, il fatto di vivere per fede, che vuol dire pensare attivamente al fatto di passare l'eternità con Dio per mezzo di Gesù, trasforma come si vive qua. Non mi interessa tanto fare strada nel mio lavoro o carriera. Io voglio fare strada in Cristo. Non mi interessa che gli altri mi vedano bene. Io voglio godere più Cristo. Se io vivo con gli occhi in avanti, trasforma come vivo. Perciò, o tu che sei credente, tenendo questo in mente, fissa gli occhi del tuo cuore sul cielo. Medita sul tuo incontro con Gesù Cristo. In Efesini impariamo, capitolo 2, che siamo già seduti con Cristo nei luoghi celesti. Noi siamo in Cristo. Siamo già seduti con Cristo. Vi leggo Efesini 2, 4 a 6. Dio, quando eravamo morti nei nostri peccati, figli di ira come gli altri, Dio che è ricco in misericordia per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia. E ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Visto che chi è in Cristo, siamo spiritualmente già seduti con Cristo in cielo. È giusto pensare molto e spesso alla nostra dimora eterna. Dobbiamo pensare alla nostra dimora eterna e celeste. Non solo quando sappiamo di affrontare la morte, ma durante la vita. Infatti, uno sbaglio. Ci sono quelli che dicono, bambini, quando diventerò vecchio e mi avvicino alla morte, penserò più al cielo. No! Anzi, se tu aspetti a quel punto, tu non penserai al cielo, tu avrai timore. Che noi abbiamo conosciuto tanti credenti che avevano timore della morte. Perché durante gli anni prima non pensavano spesso al cielo e non avevano pace quando sono morti con terrore. perché non avevano pensato per anni. Non è che tu puoi fare un interruttore nel cervello e adesso iniziare a pensare al cielo. Non funziona così. E non è la vita di fede. La vita di fede è di pensare all'eternità adesso. La gioia della vita cristiana dipende moltissimo dal fatto di tenere in mente la verità della nostra eternità. Primo Pietro, trovate Primo Pietro capitolo 1. Leggo da 3 a 9. Notate che la gioia viene sapendo dell'eredità che ho conservato per noi, che diventerà realtà al ritorno di Cristo. Quindi la gioia arriva quando guardiamo in avanti. Leggo 1 Pietro 1 da 3 a 9. Benedetto sia il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati. A che cosa? A una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Per che cosa? Per un'eredità incorruttibile, incontaminata e immarciabile, conservata nei cieli per voi. Voi che dalla potenza di Dio mediante la fede siete custoditi per la salvezza che sarà prontamente rivelata negli ultimi tempi. A motivo di questa, di cosa? Di questa speranza che sarà rivelata. Voi gioite, anche se al presente per un po' di tempo dovete essere afflitti da varie prove, affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro che perisce anche se viene provato col fuoco, risulti a lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo, che pur non avendolo visto, voi amate, e credendo in Lui, anche se ora non lo vedete, voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il compimento della vostra fede, la salvezza delle anime. Mi fermo lì. La gioia più grande della vita cristiana è di gioire in quello che ci aspetta al ritorno di Cristo. Dio ci insegna questo principio nella natura, di aspettare che la gioia è in quello che ci arriverà. Esempi ci sono tanti. L'agricoltore trova gioia pensando alla raccolta. La madre che sta nelle doglie dove trova gioia per superare le difficoltà, pensando alla nascita. Quando in Ebrei 12 dice per la gioia che gli era posto davanti, Gesù sopportò il vituperio, pensando alla gioia dall'altro lato delle sofferenze, dopo la risurrezione. Il marinaio, che ama la famiglia, trova gioia pensando come sarà bello essere riunito di nuovo con la moglie e i figli. La gioia della salvezza è molto legata al fatto di vivere tenendo gli occhi sull'eternità con Dio. Quindi una chiave fondamentale della vita cristiana è per il credente di imparare a tenere la mente fissato sull'eternità con Dio. Attenzione, non è automatico. È automatico pensare a tutte le cose intorno a noi. Non dobbiamo provare senza fare nulla, penserò alle cose intorno a me. La chiave della vita cristiana, una delle chiavi più fondamentali, è quello di imparare e impegnarmi a tenere la mente sull'eternità con Cristo. Vivere così trasforma come si vive. Quando fissiamo gli occhi sui problemi di oggi, viviamo male. Quando fissiamo gli occhi sulle cose del mondo che ci tentano, cadremo nel peccato. Per vivere bene dobbiamo tenere gli occhi sulla nostra eternità con Dio, in Gesù Cristo. Per capire meglio questo discorso, consideriamo alcuni dei tanti brani biblici che ci insegnano a guardare in avanti. La Bibbia ci insegna la vita cristiana, una vita di fede. Cosa vuol dire fede? Guardare in avanti. Quindi, iniziamo con 1 Corinzi 7. Trovate 1 Corinzi 7 e leggo da 29 a 31. 1 Corinzi 7, 29 a 31, questo brano parla del fatto che alla luce dell'eternità il nostro tempo sulla terra è molto breve. Dobbiamo vivere ricordando che le cose di questo mondo sono solo temporanee. Leggo 1 Corinzi 7, 29 e 31. Ma questo vi dico, fratelli, che il tempo è ormai abbreviato. Così d'ora in avanti anche quelle che hanno moglie siano come se non le avessero, e quelle che piangono come se non piangessero, e quelle che si rallegrano come non si rallegrassero, e quelle che comprano come se non possedessero, e quelle che usano di questo mondo come se non ne usassero, perché la forma attuale di questo mondo passa. Lui sta dicendo, sentite, tutto quello che hai qua passerà, i tuoi rapporti finiranno, le cose che hai perderai, la salute non avrai più. Non aggrapparti, i problemi saranno dimenticati. Piangi adesso, vivi come se non piangesse, perché quello per cui piangi non ti peserà più, non esisterà più. Certo, dobbiamo vivere in questo mondo e dobbiamo impegnarci per lavorare, per guadagnare, dobbiamo mantenere i nostri rapporti, ma dobbiamo vivere pur ricordando che questo mondo non è casa nostra. Siamo solo pellegrini in viaggio, viandanti in attesa di arrivare nella nostra vera casa. Quindi dobbiamo usare quello che possediamo in questo mondo, certo, senza però mai aggrapparci a quello che Dio ci dà da usare. Dobbiamo godere e curare i rapporti con gli altri, ricordando però che finiranno. È giusto piangere quando accadono cose triste, come per esempio la morte di una persona cara o uno cara a noi che prende una brutta via. Certo, è giusto piangere, ma allo stesso tempo dobbiamo ricordare che queste cose passeranno. Cioè, è giusto apprezzare le cose preziose che Dio ci dà in questa vita, ma non dobbiamo aggrapparci a queste cose perché sono solo temporanee, e non dobbiamo lasciarci essere aggravati dai problemi perché passeranno. Dobbiamo vivere in attesa di quello che ci aspetta in Cristo, che durerà per tutta l'eternità. Passiamo a Galati 2. Galati 2, 20. L'Apostolo Paolo ci insegna come vivere mentre siamo qui su questa terra. Galati 2, 20. Io sono stato crocifisso con Cristo, e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Paolo trova la sua vita totalmente in Gesù Cristo. La vita che egli vive ora nella carne vive nella fede del Figlio di Dio. Cioè, egli vive guardando in avanti all'eternità con Cristo, e la sua gioia sta nel fatto che sa che sarà sempre con Cristo Gesù. Il suo cuore non è per nulla attaccato alle cose di questa terra. Questo è il senso di vivere veramente in Cristo. Questo è il senso di vivere per fede. Un altro brano simile è Filippesi 1, 21 a 24. Paolo scrive qua, e notate mentre leggo che Paolo era ben pronto ad impegnarsi per il bene degli altri credenti mentre era qui sulla terra, ma aveva anche e sempre un grande desiderio di partire e stare col Signore. Cioè, era contento di stare qua e voleva impegnarsi per i beni degli altri e la gloria di Dio, ma il suo desiderio più profondo era di andare ad essere con Cristo. Quindi, Filippesi 1,21, per me infatti il vivere è Cristo e morire è guadagno. Ma non so se il vivere nella carne sia per me un lavoro fruttuoso, né posso dire che cosa dovrei scegliere, perché sono stretto da due lati, avendo il desiderio di partire da questa tenda e di essere con Cristo, il che mi sarebbe di gran lungo migliore. Ma il rimanere nella carne è più necessario per voi. Paolo sapeva che quando avrebbe lasciato il suo corpo quello che lo aspettava in cielo era molto migliore di quello che lasciava sulla terra. Perciò, per quanto egli amasse le persone ed era appassionato nel svolgere il suo ministero, Paolo sapeva che era di gran lunga migliore per lui lasciare questo mondo per andare con Cristo. Paolo amava profondamente le persone. Paolo sapeva amare. Ma Paolo sapeva che era meglio lasciare la terra. Quella volta che io credevo di morire, mi ricordo, ho pensato un attimo a Serena, e mi ricordo le parole, ho detto, Signore, non hai mica bisogno di me per curarla bene. Evidentemente il tuo piano perfetto per lei è che sia una vedova. Quanti anni avevamo? 32 anni. Ho detto, tu non sbagli, Signore. Avevo grandi pace per lei. Evidentemente ero per lei fino a quel punto, ma non da quel punto in poi, di quello che capivo, sapendo di morire. E io ho detto, Signore, è la tua figlia. Ci pensi tu. Non hai bisogno di me. Dio non sbaglia. Dio non sbaglia. Quindi Paolo sapeva che per quanto amava le persone era molto meglio andare con Cristo. Dobbiamo capire questa verità è fondamentale per poter sopportare con gioia i dolori e le difficoltà di questa vita. Comprendere appieno questa verità ci permette di gioire nel Signore in qualunque circostanza in cui ci troviamo. Le cose peggiori possiamo avere gioia. Secondo Corinzi 5, secondo Corinzi 5, da 1 a 10, Paolo ci ricorda che noi lasceremo questa tenda, che è il nostro corpo, per apparire davanti al Signore. Questa verità dovrebbe guidarci in ogni momento della nostra giornata. Quindi leggo secondo Corinzi 5, 1 a 10, Paolo descrive il corpo come una tenda. Sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra abitazione terrena, viene disfatta, noi abbiamo da parte di Dio un edificio, un'abitazione non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Poiché in questa tenda noi gemiamo, desiderando di essere rivestiti della nostra abitazione celeste, seppure saremo trovati vestiti e non nudi. Noi infatti che siamo in questa tenda gemiamo, essendo aggravati, e perciò non desideriamo già di essere spogliati, ma rivestiti, affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Ora colui che ci ha formati proprio per questo è Dio, il quale ci ha anche dato la caparra dello Spirito. Noi dunque abbiamo sempre fiducia e sappiamo che mentre dimoriamo nel corpo, siamo lontani dal Signore. Camminiamo infatti per fede e non per visioni. Ma siamo fiduciosi e abbiamo molto più chiaro di partire dal corpo e andare ad abitare con il Signore. Perciò ci studiamo, ci impegniamo di essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che partiamo da esso. Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte nel corpo, in base a ciò che ha fatto, sia in bene che in male. In questo brano, Paolo usa il termine tenda per descrivere il nostro corpo, perché per quanto la vita possa sembrare lunga dal punto di vista qui, in realtà è un vapore che dura pochissimo alla luce dell'eternità. Il nostro corpo è solo una abitazione temporanea, e perciò è molto importante non essere attaccati al corpo o alle cose di questa vita, che perché passeranno tutti. Quello che ci aspetta non è un'altra tenda, è un'abitazione eterna che Gesù Cristo sta preparando per noi. Io vado a prepararvi un posto. Nella casa mia ci sono tanti posti. Quando una persona che veramente ha Gesù Cristo nella sua vita muore, lascerà questa tenda, si troverà nella presenza di Gesù Cristo con una gioia ineffabile che non smetterà mai, perché non lascerà mai la presenza di Cristo. Che tu muori giovane o vecchia, non importa. Se tu hai Cristo e tu muori a 20 anni o 30 anni o 32 anni o 42 anni, non importa, sarà meglio. Ma così giovani, giovani, non c'è nulla sulla terra delle benedizioni di Dio paragonabile a stare con Dio. Ricordare questo veramente modifica radicalmente il modo in cui viviamo e produce in noi un cambiamento che porta tanto bene. Un agricoltore, se dovesse pensare poco alla raccolta, se non dovesse quasi mai passare per la testa la raccolta, se pensa solo alle fatiche, e gli insetti, e il caldo, come sarebbe? Sarebbe un uomo disastroso, abbattuto, rattristato. Oh, quanto duro la vita! No, dovrebbe cambiare lavoro, perché lui deve passare mesi prima di avere la raccolta. Quindi cosa lo stimola? Lui tiene in mente la raccolta. Tiene in mente la raccolta, che ha visto la fedeltà di Dio negli anni passati e aspetta ancora la fedeltà di Dio quest'autunno. Questo è come non viene scoraggiato con le difficoltà. E similmente noi dobbiamo ricordare che siamo in attesa di entrare nell'eternità con Gesù Cristo, dove Dio stesso sarà con noi. Quindi non basta solo sapere dell'eternità. Ma lo so. No, se tu parli così stai male. Non basta sapere. Bisogna tenere in mente, giorno per giorno. Bisogna tenere in mente, Signore, ti ringrazio che oggi sono solo peregrino. Dovresti iniziare la giornata così. Quello che passo oggi, di bello e di brutto, passerà e non sarà neanche ricordato oggi. Perciò, Signore, adesso che io affronto oggi, ricordami che passerà tutto quello che sarà davanti a me oggi. E non ricorderò questi avvenimenti. Quindi, mentre affronto le tentazioni, posso, ma queste cose passeranno. Mentre affronto le difficoltà e i pesi, Signore, grazie, questo passerà. Mentre godo le benedizioni, grazie, ma le vere benedizioni sto ancora aspettando. Questo è come bisogna vivere. Allora possiamo godere quello che Dio ci dà, possiamo portare i pesi delle difficoltà senza essere aggravati. Quando Dio ci toglie una benedizione, una persona a me cara mi manca, o peggio ancora una persona a me cara si allontana. Posso accettare, perché no, la mia gioia non è legata qui, è nel cielo. Ebrei 11 ci dà tanti esempi di persone che vivono guardando in avanti e sono esempi che possono essere di esempio da imitare e possono esserci di grande aiuto. Una di queste persone è Abramo. Mentre viveva su questa terra non aveva mai una dimora fissa. Abramo non aveva mai una vera casa. Ha dovuto comprare un campo come sepoltura perché non aveva mai terra sua. Aveva anche cose belle sulla terra. Aveva un figlio che amava tantissimo. Però Abramo non viveva per qua. Lui viveva guardando in avanti. Infatti voglio leggere Ebrei 11 da 9 a 10. Per fede Abramo dimorò nella terra promessa, come in un paese straniero, abitando in tende con Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa, perché aspettava la città che ha i fondamenti, il cui architetto e costruttore è Dio. Abramo aspettava la città il cui architetto è Dio. Non cercava la sua vita qua. Pur vivendo per circa 175 anni, viveva con gli occhi in avanti sul cielo. Aveva momenti di grandi problemi, aveva cose anche belle, ma non focalizzava né sui problemi né sulle cose belle. Si focalizzava su quello che lo aspettava e sapeva molto meno di noi. Aveva molto meno rivelazione di noi. Ebrei capitolo 11, andando avanti, elenca tanti altri uomini e donne di fede nell'Antico Testamento e sono esempi per noi di cosa vuol dire vivere per fede. Voglio leggere insieme Ebrei 11 da 12 a 16 e notate come queste persone tengono gli occhi avanti sulla loro dimora eterna, quella dimora che avrebbe consentito loro di poter stare nella presenza di Dio. Leggo Ebrei 11 da 12 a 16, che parla del fatto che il popolo di Dio fosse la discendenza di Abramo e come vivevano. Perciò da un solo uomo, Abramo, e questi come fosse morto, sono nati discendenti numerosi come le stelle del cielo e come la sabbia lungo la riva del mare, che non si può contare. Tutti costoro sono morti nella fede, senza aver ricevuto le cose promesse, ma vedutele da lontano. Essi ne furono persuasi e le accolsero con gioia, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Avete notato? Hanno accolto con gioia quello che ancora non avevano, ma per fede sapevano che era già il loro. 14. Coloro infatti che dicono tali cose dimostrano che cercano una patria. E se avessero veramente avuto in mente quello da cui erano usciti, avrebbero avuto il tempo per ritornarvi. Ma ora ne desiderano uno migliore, cioè quella celeste, perché Dio, perciò Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, perché ha preparato loro una città. Avete notato che queste persone vivevano riconoscendo di essere forestieri e pellegrini sulla terra? Essi non cercavano la soddisfazione dei loro cuori in cose di questa terra, perché cercavano una patria, cercavano la loro dimora celeste, vivevano guardando in avanti, non cercavano la loro gioia nelle cose di questo mondo, trovavano la loro gioia in quello che era davanti a loro. Trovavano gioia con solo il pensiero, sapendo che era una certezza. Avevano gioia in mezzo alle sofferenze, in mezzo alle ingiustizie, in mezzo alle persecuzioni, in mezzo al fatto di essere odiato, abbandonato dai cari. Avevano gioia perché guardavano in avanti. Vivendo così, potevano superare i grandi dolori e le immense difficoltà, perché sapevano che erano passeggeri alla luce della gioia eterna. Questa è la chiave della vita per ogni vero credente. Questo è come si può avere una vita vittoriosa e gioiosa. Tu stai vivendo così? Se no, stai soffrendo inutilmente e stai mancando la gioia della salvezza che hai disponibile e non lo stai godendo, perché tu concentri sui problemi anziché su quello che hai riservato per te. Infatti, tutti questi brani e tanti tanti altri nella Bibbia sono lì per ricordarci di vivere fissando i nostri cuori sulla nostra dimora celeste nella presenza di Dio. Questo è il senso di vivere per fede. Come possiamo vivere con gli occhi in avanti quando siamo circondati dai problemi e le tentazioni di questo mondo? Cioè, benissimo Marco, ho capito, ma come riesco a fare così? Perché i miei problemi li tocco con le mani, sono lì, mi alzo la mattina, sono lì davanti a me. Vado a letto con la testa piena di quello che è stato oggi. Come posso vivere pensando all'eternità? Prima di tutto dobbiamo riconoscere che vivere con gli occhi in avanti non è automatico né naturale nella carne, e che per farlo dovremo sempre condurre una dura battaglia contro la nostra carne. Però questa è una battaglia che possiamo vincere con l'aiuto di Dio, perché abbiamo l'aiuto di Dio. Abbiamo la forza di Dio che opera in noi. E seguendo le vie di Dio possiamo combattere e vincere questa battaglia un giorno alla volta. Ed è una battaglia importante, una delle battaglie più importanti della vita. C'è pochissimo nella vita cristiana più importante che vivere tenendo in mente l'eternità con Dio. Allora, in pratica, come possiamo vivere con i nostri occhi e i cuori fissati in avanti, giorno per giorno? Prima di tutto, per vivere così dobbiamo riconoscere e pensare al fatto che avere comunione diretta con Dio vale più di qualunque benedizione che Dio può darci sulla terra. Cioè, il fatto che io ho Dio vale più di una bella famiglia, vale più di buona salute, vale più di una vita senza problemi economici, vale più che essere apprezzato, vale più di un ministero soddisfacente. Tutte le cose belle che posso avere, avere comunione con Dio vale di più. Io devo ricordarmi di questo, perché nella carne lo dimentico. Questa è la prima cosa. Poi dobbiamo vedere sempre di più Gesù come tesoro. Gesù è un tesoro. Non c'è tesoro come Gesù, ma è facile non vedere Gesù come tesoro. E quindi devo predicarmi. Quanti salmi ci dicono, anima mia, rallegrati nel Signore, anima mia, lodi il Signore, anima mia. Dobbiamo predicare alle nostre anime. Dobbiamo predicare le nostre anime. Poi c'è una parola molto importante che molto manca oggi. Molto manca. Meditare. Viviamo con Facebook, con internet, con SMS, con questo, con internet, con televisore, telefonini. Abbiamo perso la pratica di meditare. Cioè non basta di aver letto la mattina la Bibbia. Ok, ho fatto la lettura, grazie a Dio. Ah, anche bello le verità che ho visto, grazie. Adesso mi butto nella giornata e non penso più a quello che ho letto. Quello non è come posso vivere per fede. Io devo meditare, masticare, devo essere come una mucca che va a mangiare erba, poi si mette sotto un albero, tira su quello che ha mangiato e rimastica tutto per delle ore. Meditare è una pratica che dobbiamo riprendere. E se vuol dire prendere meno SMS, guardare meno Facebook, correre a fare meno in casa, avere la casa un po' meno ordinata, fare meno cose con i figli, ben venga. Se costa quello, i miei figli hanno molto più bisogno di un papà, di una mamma che vede molto Cristo, di quanto hanno di mamma e papà che fanno tante cose. Cioè, cosa serve a loro? Più di tutto, genitori che camminano in uno stretto rapporto con Cristo. Dobbiamo imparare a meditare sulle verità di Cristo, anziché noi tutti meritiamo. Su che cosa meritiamo di solito? I problemi o i piaceri che tornano in mente tutto il giorno. Dobbiamo meditare sulle verità di Dio. Dobbiamo imparare a scegliere di pensare più di Cristo e più delle benedizioni spirituali che abbiamo in Gesù Cristo. Il fatto di avere un grande tesoro non vuol dire che pensiamo automaticamente a quel tesoro come paragone. Pensate un momento ai nostri rapporti terreni, rapporti in casa o cari amici, eccetera. Spesso non guardiamo alle benedizioni dei nostri rapporti in famiglia. E quando facciamo così, cioè quando smettiamo di pensare alle benedizioni delle persone che abbiamo e scegliamo piuttosto, perché è una scelta, piuttosto di focalizzare i suoi problemi e i difetti degli altri, non vedremo le benedizioni che abbiamo. E ci può perfino diventare difficile sopportare la famiglia che abbiamo. Possiamo arrivare a vedere la famiglia come un peso. E vedere i rapporti al di fuori della famiglia come molto preferibile. O un hobby, o questo, qualunque cosa. Questo è dovuto alla scelta di non riempire la mente con le benedizioni che abbiamo in quei rapporti. È una scelta, ma tu non sai. No, non innalzarti così con tuo orgoglio. Tu non sai che se tu stai guardando i problemi degli ultimi anni, hai dimenticato le benedizioni di 10 anni fa e fanno parte della vita e tu non ci stai pensando. E non stai pensando alle benedizioni in avanti, stai pensando ad oggi. Quello non è pensare secondo verità. Dobbiamo umiliarci e camminare per fede. Fede non fissa gli occhi su quello che sta intorno, fede guarda in avanti. Vi dico un'altra cosa. Se tu non stai guardando in avanti a Cristo, se non stai guardando l'eternità dove Dio dimorerà con te, e non ci sarà altri lacrime o fatica o dolore, se tu non stai guardando a Dio che ti dà gioia, non sarai capace a sopportare le persone difficili della tua vita. Non sarai capace. Tu preghi tutto quello che vuoi e non avrai la capacità di sopportare le persone difficili. Perché non stai vivendo per fede. Se tu non stai guardando in avanti, non avrai la gioia della salvezza e allora i pesi di oggi saranno insopportabili e tu sarai amareggiato. Quindi la soluzione non è di pregare di più, oh Signore, so che è peccato per me di essere amareggiato, so che dovrei amare, ma mi è difficile. E ti sarà difficile perché non stai guardando abbastanza a Cristo. Non stai guardando abbastanza a quello che è la fede, la nostra eredità nella presenza di Dio. E quindi dobbiamo imparare nuove abitudini. Infatti, per voi genitori, più abitudini avete, più facile è la vita. Ci sono certe abitudini, abbiamo certe regole di casa, non dobbiamo decidere. Io sono stanco, come dovremmo fare stasera con i figli? Dovremmo lasciare loro fare questo, dovremmo andare subito a letto? Se hai abitudini, non devi pensare, hai già le cose stabilite. Stabilite quando siete freschi, non dovete decidere quando siete stanchi. E dobbiamo anche avere buone abitudini di cibarci spiritualmente. Wow, signori, quanto è facile per me di non ricordare l'eternità. In casa nostra abbiamo capito che ci serviva di più, abbiamo iniziato a rotolare tutte le altre letture, di fare una promessa al giorno. Così ci aiuta a ricordare le promesse di Dio. Wow, le promesse di Dio. Ricordate per il pellegrinaggio cristiano e le promesse, la chiave che teneva intorno al collo, ha dimenticato di usare le promesse, era in carcere, in prigione della disperazione, e quando si è ricordato delle promesse poteva aprire la porta e uscire. Dobbiamo prendere buone abitudini di tenere in mente le cose di Dio, le realtà di Dio, le promesse di Dio, la nostra eternità, che questa vita è un vapore. E dobbiamo prendere l'abitudine di abbondare nel ringraziamento in mezzo a ogni situazione. È una chiave per avere gioia. E quando viviamo così, quali saranno i risultati che conseguiremo nella nostra vita? Chi vive tenendo la mente fissata sulla sua dimora celeste vedrà la vita terrena da un'altra prospettiva. Una prospettiva vera, una prospettiva totalmente differente da quello che si ha naturalmente. Infatti, chi vive con gli occhi sulle benedizioni spirituali vedrà i problemi molto meno gravi, perché saprà che passeranno e saranno dimenticati per sempre. Tenendo i nostri occhi sulla nostra eredità eterna, vedremo le cose di questo mondo che ci tentano e anche le situazioni che ci fanno stare male in una luce diversa avranno molto meno peso per noi. Se pensiamo all'esempio del marinaio che si trova lontano da casa, se egli dimentica la moglie, le belle donne che trova in porto dopo porto saranno una grande tentazione per lui. Se invece egli pensa sempre a sua moglie e per esempio ne guarda spesso la sua foto, legge le sue lettere, per tenere ancora più vivo il ricordo di lei, egli non sarà attirato da quello che attira gli altri che non hanno valore nel futuro. Guardare in avanti produce tanta gioia, perché si può gioire nella verità di vedere Cristo e di essere accolto da Lui e di essere sempre con Lui. E questa gioia supera le prove e le difficoltà di questa vita e supera qualsiasi cosa che questo mondo potrebbe offrirci. Vi ho dato altre volte quell'esempio della famiglia che ha un bambino che sta morendo, ha una leucemia terribile, i dottori non gli danno speranza e lo vedono sciupare e ormai sono verso la fine, e quando il dottore corre da loro dicendo abbiamo sentito di una nuova cura che vogliamo provare, è ancora sperimentale, ma non c'è altra speranza. Infatti, il bimbo e i genitori, contro speranza, dicono: proviamo. E loro cominciano a vedere miglioramenti. Ma se per poter stare in ospedale, perché in un'altra città c'era un appartamento, ma devono andare via da lì, perché ci vuole 2 altri mesi o 3 mesi, e devono andare in un posto brutto, un appartamento brutto, e non ben fatto, e puzza, c'è umidità, c'è muffa, è un posto brutto, ma non c'è altro posto. Ma vedono il figlio che era vicino alla morte migliorare. Quanto li pesa quell'appartamento? Quanto li pesa. Ogni giorno torno, hai visto oggi? Hai visto oggi? Hai potuto aprire gli occhi e parlare? Sta migliorando! Non stanno lì. Uffa, guarda questo appartamento. Perché loro stanno vivendo la speranza che torneranno a casa con loro figlio sano. Viviamo per l'eternità. Non viviamo per oggi. Viviamo per l'eternità se tu hai Gesù Cristo. Allora, guardare in avanti è la vita di fede e dà gioia in qualunque situazione che ti trovi. Se tu non hai gioia e se tu hai Cristo, tu non hai gioia perché tu non stai guardando in avanti. Perché se tu guardi in avanti avrai gioia. È così semplice. È così semplice. Alla luce di questo, è giusto chiedere a ciascuno di voi: tu sei sicuro di avere Cristo? Perché se non hai Cristo, tu non vuoi pensare al futuro, perché è solo terribile, ma non cambia che sta per arrivare. Il fatto che non ci pensi non cambia che sta per arrivare. E quando arriva sarà troppo tardi. Quindi voglio incoraggiare ciascuno a pensare al fatto che questa vita finirà. Finirà, perderò tutto qui. Se non ho Cristo, sarà terribile. Se hai Cristo, non preoccupatevi di questa vita. Ricordatevi che siamo solo inquilini nei nostri corpi. Il nostro padrone, Dio, può annunciare lo sfratto in qualsiasi momento. Può decretare in qualsiasi istante che il nostro tempo in questo corpo terreno è concluso. I suoi pensieri su quale è il momento giusto, non sono i nostri pensieri. Egli vede sempre infinitamente di più e meglio di noi. Quindi il mio tempo nel mio corpo finirà e il tuo tempo nel tuo corpo finirà. La domanda che devi necessariamente porti è: dove passerò l'eternità? Se non hai la certezza di avere la dimora eterna in cielo con Dio, perché Gesù ha preso il tuo peccato e Lui è il tuo Signore, il tuo Salvatore, oggi è il giorno per riconoscere la gravità della tua condizione. Oggi è il giorno di ravvederti e raggrupparti all'unico Salvatore che c'è. E se tu hai Gesù, non vivere come se non avessi Gesù. Non vivere aggravato dai problemi di oggi o attirato dalle tentazioni di oggi. Se tu hai Gesù, vivi gioiendo che il tuo nome è scritto nel libro della vita e tu hai l'eternità con Cristo davanti a te. Preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, e Padre, per grazia, se abbiamo Cristo anche noi saremo nei cieli con te, per tutta l'eternità. Padre, dobbiamo chiedere perdono, perché molto spesso abbiamo vissuto con gli occhi fissati sulle difficoltà, i problemi di questa vita. E abbiamo guardato alle tentazioni di questa vita e abbiamo pensato ben poco di quello che abbiamo in attesa, quello che ci aspetta. E perciò abbiamo avuto poca gioia. E siamo stati tentati, e abbiamo stati abbattuti e afflitti e aggravati, e abbiamo sprecato molto tempo. E io voglio chiederti perdono e immagino che tanti altri hanno bisogno di chiederti perdono e voglio imparare a guardare di più ogni giorno a Gesù Cristo, guardare di più che il mio nome è scritto nel libro della vita e questa vita è passeggera, e sarà dimenticato, e non ricorderò più di tutto quello che mi assilla oggi. Ed io voglio gioire nella mia salvezza oggi, in modo di affrontare i problemi con gioia e per fede, sapendo che tu sei all'opera per completare la tua opera in me, e questo è vero per ciascuno che ha Gesù Cristo. E Padre, voglio pregarti per quelli che non hanno Cristo, che non hanno capito che l'eternità sta per arrivare. E qualunque cosa che potessero desiderare qui, anche se dovessero ottenere, sarà persa e dimenticata nell'angoscia del tormento eterno. E oggi è il giorno della salvezza, perché non abbiamo domani. Quindi, Padre, ti ringrazio per la salvezza, per quelle che ce l'hanno, e ti prego che possiamo noi, che siamo salvati, prendere abitudini di veramente pensare alla nostra eredità eterna, celeste, e che possiamo incoraggiare l'uno l'altro, e che possiamo meditare sulle verità e non solo leggere per dimenticare fino al giorno dopo, ma che possiamo meditare tutto il giorno sulle verità di Dio, e che possiamo essere un popolo che abbonda nel ringraziamento. Aiutaci ad essere un popolo che non si fissa su oggi, ma ricorda anche nel passato e anche pensa al futuro. Grazie per la salvezza. Grazie che è eterna. Vogliamo vivere la gioia della salvezza. Opera in noi che possiamo vivere così, e opera in quelli che non hanno la salvezza, che possono desiderare il perdono finché c'è tempo. Questo ti prego nel nome di Gesù Cristo. Amen.